E tutto a un tratto, man mano che andate indietro, finalmente raccogliete questo ciottolo, senza nemmeno usare il sistema dei Withhold su di esso. Semplicemente fa come... Poi risalite e magari usate un sistema dei Withhold su qualcos'altro che era un pochino bloccato. E poi ritornate alla vostra domanda cosa e semplicemente fate di nuovo la domanda cosa. Ed è nulla. Vedete? È un'attività imprecisa, il prep checking. Non è un'attività precisa. Dipende dal PC che vi sta di fronte. Pretendo che siate capaci di audire e di comprendere il PC che vi sta di fronte. Ora, ecco cos'altro pretendo da voi. Poiché il prep checking stesso è un'attività imprecisa, vi chiedo di eseguirlo secondo canoni di totale esattezza. Esercitatevi come dei matti a farlo. Sembra strano, vero? Fatelo secondo la seduta modello e che Dio ci aiuti. I vostri TRs meravigliosi, il vostro uso delle meter superbo. E quando avrete imparato queste cose così bene da non pensarci più di quanto non pensereste al vostro soprabito mentre cenate, allora sì, gente, che potete fare il prep check. Avete uno schema preciso. C'è il sistema dei Withhold che è ben preciso. C'è la seduta modello che è ben precisa. L'uso delle meter è ben preciso. Scoprirete che i fondamenti sui quali sono ammucchiate le vostre catene nella mente del PC seguono quelle esatte regole. Sono sempre tenute lì dall'episodio più remoto. È una specie di cugino della catena. E voi usate i vostri dati precisi e suonate a orecchio da lì in poi. Non c'è probabilmente nessuno che suoni a orecchio meglio di un solista sinfonico. Non c'è nessuno che sia meglio addestrato nella musica. Queste jam session, ascoltate qualcuno di quei tipi che fanno baldoria dalle parti di New Orleans. Ah, ho un disco su di sopra che dice come una jam session improvvisata è stata messa insieme, capite? Ci hanno lavorato per 18 o 20 ore e sono riusciti a far sì che questa improvvisazione suonasse improvvisata. Ma il risultato finale di questo è, prendete un percussionista di orchestra sinfonica. Non so come mai ci siano questi tipi nelle orchestre sinfoniche, a meno che ciò non abbia a che fare con l'alta società o col livello di snobismo o qualcosa del genere. Vengono messi in orchestre sinfoniche e in qualche modo vengono intrappolati lì, perché questi individui oscurano terribilmente i vari Krupa. Sono dei tecnici. Gente, sono meravigliosi. Un tipo una sera, i ragazzi delle orchestre jazz devono tutti usare le spazzole o qualcosa del genere. Le spazzole, sapete? Loro prendono una di queste spazzole e la muovono sopra il rullante che fa stiff, 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 qualcosa del genere. Il tipo dell'orchestra sinfonica lo fa con un paio di bacchette e fa wish, 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 sapete? E dov'è la sua spazzola? Nessuna parte. Vi assicuro che quei tipi potrebbero suonare i rullanti insieme ai loro timpani, se glielo chiedeste. Capite? Sono meravigliosi. Ma loro sono dei musicisti di precisione. Sanno veramente suonare in base alle note. Sanno veramente fare il loro mestiere. E a quel punto, che diavolo, possono fare qualunque cosa. Ma prendiamo un liceale e prima che abbia imparato ad accompagnare un brano di Wagner, lasciamogli estrapolare i dati importanti facendo un po' di jazz. Il jazz è simile. È rumoroso e basta. È solo rumore. E in effetti questa è sempre l'illusione che crea qualunque artigiano, cioè che lui possa farlo estemporaneamente. Sembra che sia terribilmente facile, che non ci voglia niente. Quando Weller qua fuori tagliuzza un pezzo di legno, dite, chiunque potrebbe farlo. Oppure guardate qualcosa che lui ha costruito o qualcosa del genere e dite, chiunque potrebbe farlo. Forza, fatelo. Sembra tanto facile. Le scatole in mogano per dispacci che si trovano sul ripiano posteriore della mia scrivania là dietro, lui non si è affannato a costruire quelle cose. Sono tutte foggiate e intagliate a mano, senza alcun attrezzo particolare, vedete? Quel tipo è un artigiano. Si è dedicato a quell'attività per molto tempo. Poi date al vecchio Jenner un mucchio di pietre. Nessuno sa lavorare con le pietre. Date al vecchio Jenner un mucchio di pietre e ditegli «Costruiscimi un muro». Potete fargli una descrizione dettagliata del muro, ma in un modo o nell'altro un muro apparirà. Sarà tutto molto semplice. Lo vedete che lavora là fuori e vedete questa cosa innalzarsi e sembra una cosa molto facile. Beh, di tanto in tanto commette un errore, ma in effetti gli unici errori che commette avvengono quando io e lui abbiamo un disaccordo di pianificazione o di design. Di tanto in tanto, non la vediamo allo stesso modo su qualche progetto o design, dopodiché verrà costruito qualcosa d'altro del quale lui non sa nulla, o qualcosa del genere. Ma per quanto concerne l'azione stessa di farlo, sembra che sia terribilmente facile. Sembra terribilmente facile fino a che non si chiama qualcuno che dice di essere un muratore. Il tipo va lì e, Dio mio, sapete, lavora, ha una pila di mattoni, ha la malta e prende i mattoni, poi li posa e li livella e ci mette sopra la malta e il muro va a finire dappertutto sul vialetto. E abbiamo... Ci deve essere stato un muratore del genere al lavoro da queste parti, perché soltanto un muro che abbiamo trovato là fuori era a piombo. Un tipo che trasforma queste cose in un lavoro enorme e ci si ritrova senza alcun muro. Bene, fondamentalmente è solo perché il tipo non sa veramente usare la malta con la cazzuola. Si riduce ai piccoli, minuscoli fondamenti, sapete? Prendete il tipo che esegue dei grandiosi lavori di scultura. Sa manipolare l'argilla, conosce questo e conosce quello. Non è qualcosa che sta cercando di imparare mentre sta facendo la scultura. Quando è completamente preparato, scolpisce. Sa come fare queste cose. I pittori dei tempi andati lo sapevano alla perfezione. Lo so, gironzolavo sull'altra sponda della Manica a quei tempi. Intendo dire i veri vecchi del mestiere, 1350-1360 circa. La vera scuola fiamminga che gli altri tipi vennero dopo e, sapete, Rembrandt, un imitatore. Ma a quell'epoca non sareste potuti andar giù in coloreria. Sareste potuti andar giù, ma non ci sarebbe stata alcuna coloreria. E il modo in cui imparavate a dipingere era di trovare un maestro da qualche parte e di macinare il colore per lui. La vostra fidanzatina ti diceva: Gian, come mai sei così blu stasera? E voi a macinare e pestare il colore del maestro. Alla fine scoprivate tutto quello che c'era da sapere sull'essiccazione e sul colore e sui pigmenti e che cosa facevano i pigmenti e che cosa non facevano e sul modo in cui venivano miscelati e come venivano messi insieme e qual era la loro costituzione, e quei dannati dipinti fatti con quel colore sono ancora lì. Affascinante. Dovevano saperne qualcosa, Quando avevate superato tutto questo, scoprivate come stendere il colore e come adoperarlo e così via. In effetti andavate avanti per anni. E un giorno, il maestro vi avrebbe dato un pennello, un vecchio pennello usato di qualche tipo, e vi avrebbe detto: «Bene, vedi il muro laggiù? Bene, facci sopra una pennellata». Allora voi sareste andati là e avreste dato una pennellata sul muro. E lui avrebbe detto: «Santo cielo, dammi quel pennello». Voi avreste detto: «Che cosa ho fatto di sbagliato?» Beh, lui non riusciva a trovare che cosa avevate fatto di giusto. Osservate i lavori a pennello giapponesi e cose di quel genere. Non li fanno da un giorno all'altro, sapete? Sembra facilissimo. Osservate un giapponese che dipinge un bambù, lo dipinge tutto quanto e così via, dipinge e quando è tutto finito, ecco un bellissimo schizzo a mano libera di un bambù. Voi dite: «È facile». Prendete del carboncino o qualcosa del genere, prendete un grande foglio di carta e dite: «Beh, ora vediamo un po'», e fate... Beh, il piccolo giapponese sa dove trovare la pietra per l'inchiostro e sa come macinarla e sa come miscelarla e sa come maneggiare i pennelli e potrebbe probabilmente scrivere con un pennello alla stessa velocità con cui voi scrivete con una penna. Stupefacente! Tutte queste cose, tuttavia, si sviluppano da una gran capacità di eseguire un piccolo dettaglio. Questo è il comune denominatore di tutte le grandi opere d'arte. Si tratta di una gran capacità di eseguire un piccolo dettaglio. E da ciò nascono le grandi opere d'arte. E questo è il motivo per cui queste scuole di disegno che vedete al Greenwich Village, sono tutte allineate lungo la palizzata e così via. E tra 50 anni nessuno riuscirà a trovare quei dipinti in circolazione. Di sicuro non verranno venduti a 285.000 sterline per schizzo. Più probabilmente li troverete da qualche parte a ostruire un buco per non far passare gli spifferi. E questo è dovuto al fatto che quei tipi hanno agito basandosi su un'idea totalmente differente. Vedono la facilità con cui vengono fatti e non comprendono la tremenda abilità riposta nel minuscolo dettaglio. Perché il minuscolo dettaglio sembra molto facile, vedete? Questi tipi vedono uno di quei tizi che dipingono, vedono il risultato di quel dipingere, tutto appare molto naturale, tutto sembra molto semplice. Così usano lo stesso abbandono con cui lavora il maestro, vedete? Usano lo stesso abbandono con cui lavora il maestro per dipingere i propri quadri o per scolpire le proprie sculture e rimane un mucchio di creta. Rimane un mucchio di creta. L'unico fattore che manca è come si fa a prendere un pennellino e a passarlo su una tavolozza per poi portarlo a un punto e dipingere una linea perfettamente dritta? Come si fa? Voglio darvene un'idea. Quando Michelangelo andava a trovare i suoi amici, se non erano in casa, prendeva un pezzetto di gesso e disegnava un cerchio sulla porta. Loro sapevano sempre che Michelangelo era stato a trovarli. Era l'unico uomo in tutta l'Italia che sapesse disegnare a mano libera un cerchio che fosse perfetto. Disegnava un cerchio perfetto. Tutti i suoi amici lo riconoscevano come un simbolo, sapete? La maestria si costruisce su queste, sull'esatta abilità, l'esatta risposta, la cosa appropriata. Non mi importa quanto sia illustre il nome dell'uomo, o quanto sia splendido il risultato che sta cercando di conseguire, o quanto minuscola e priva di importanza sia la cosa. Quel fattore è ancora presente. Si tratta ancora della maestria. E la maestria si sviluppa da una tremenda perizia relativa al piccolo dettaglio. Questo è tutto quello che è veramente necessario sapere. Ora, i nostri piccoli dettagli consistono in un emitter. Una delle ragioni per cui oggi siamo in grado di chiarire e di occuparci più a fondo dei casi e di fare degli assessment sulle mete e di trovare terminali nei casi è che abbiamo un emitter migliore. D'accordo, questo non c'entra niente. Ci vuole sempre un auditor che sia eccezionalmente bravo a leggere un emitter. Ieri il mio auditor, in un certo senso, è giunto alla fine della seduta ed è rimasto in un certo senso sbalordito perché lo aveva colpito un pensiero improvviso che era: che cosa sarebbe successo se qualche studente principiante avesse cercato di eseguire quella verifica sulle mete? Questo lo colpì per un secondo. Improvvisamente si era reso conto di quanto lui stesso fosse arrivato lontano. Stava leggendo un microscopico ago pulito. Ed era davvero microscopico. Ne leggeva alcuni che stavano diventando sporadici e alcuni che stavano diventando non sporadici e si stavano muovendo in modo naturale per bene. Si trattava di un lavoro impegnativo, sapete? E poiché si stava avvicinando al centro di una meta, naturalmente stava ottenendo anche repressioni e invalidazioni a destra e a manca, perché stava già stuzzicando il terminale di opposizione della meta. Stava stuzzicando sia il terminale di opposizione. Stava rimuovendo withhold mancati, invalidazioni e repressioni, e stava ottenendo una read sulle repressioni, withhold mancati e invalidazioni, e la ripuliva e riotteneva la read sulla meta. Poi ha dovuto riesaminare tutte le mete che c'erano state per assicurarsi che ciascuna di esse non avesse invalidazioni o repressioni o withhold mancati su o riguardo ad esse. E poi ha dovuto verificarle per assicurarsi che non stessero ancora dando read, assicurarsi che fossero nulle. E ha lavorato su questo per circa un'ora o giù di lì, beh, di più, verificando la riga della meta. E in seguito il pensiero lo ha colpito. All'improvviso si è reso conto di quanto fosse arrivato lontano. Io credo che il pensiero che ha veramente avuto riguardasse ciò che avrebbe fatto un anno fa. Lo stava facendo molto facilmente e in modo molto naturale. Era molto facile. L'emitter continuava a dare indicazioni. Non aveva tempo di fare questo e di preoccuparsi dell'emitter e di come audire a memoria e secondo il rituale e così via. Non aveva tempo di preoccuparsi di queste altre cose. Doveva conoscere un sacco di cose a menadito. Non è così? Doveva conoscere a occhi chiusi l'emitter. Doveva sapere esattamente di cosa l'emitter era capace e così via. In altre parole, la sua attenzione non poteva essere sull'emitter. la sua familiarità doveva essere abbastanza grande da poter dare l'emitter per scontato, senza che questo gli mettesse la testa fuori servizio. Inoltre, la sua seduta modello doveva essere assolutamente perfetta. Non aveva assolutamente tempo di preoccuparsi della sua seduta modello. Doveva conoscere i fondamenti esatti di ciò di cui si stava occupando. Non aveva tempo di farsi un'idea di ciò di cui si stava occupando, vedete? La cosa era tutta quanta incentrata sul fatto che era nel bel mezzo di una meta da massa da problemi sulle mete, e tutte le piccole masse e così via stavano tirando calci dalla meta perché le aveva stuzzicate da matti, vedete? Ha letto a voce alta la cosa e la fine della riga facendolo perfettamente e, come ho detto, improvvisamente fu colpito dall'idea di che cosa avrebbe fatto se avesse cercato di farlo un anno fa. Credo che sia stato questo a colpirlo. Ma era tutto fatto di piccole parti. Era tutto fatto di piccole parti. La tremenda facilità con cui sapeva usare un emitter, l'assenza di preoccupazioni di qualunque tipo sulla seduta modello. Non aveva bisogno di armeggiare con i suoi TRs, capite? Non aveva preoccupazioni di alcun tipo riguardo a queste cose. Era totalmente a suo agio. Conosceva queste cose a occhi chiusi. Le conosceva come le sue tasche. E sapeva di conoscerle. Così non si è mai preoccupato neanche un po' per esse. Ora poteva pensare ai fondamenti. E i fondamenti sono che gli scopi vengono invalidati e i rudimenti vanno out in qualsiasi seduta, in particolare durante un assessment delle mete. Perciò tutto quello che doveva fare era semplicemente intuire qual era il prossimo withhold mancato. Questo era tutto ciò che doveva fare. Continuare a verificare e proseguire. Ed era terribilmente facile. Ma sarebbe stata un'azione impossibile da fare, decisamente impossibile, se avesse avuto qualche preoccupazione relativa all'uso dell'emitter. Se avesse avuto qualche preoccupazione relativa al modo di tenere la seduta, ai TR, o se non avesse saputo con certezza che se il P si comincia a provare torpore, tutto quello che devi fare è tirar fuori il withhold mancato. Sapete, funziona così. Lui vede che il PC comincia a intorpidirsi, quindi gli fa rivelare il whistle mancato, capite? E bang, il PC è di nuovo lì. Rendo l'idea? E improvvisamente vede che la meta non dà read, ma la dava un momento prima. Bene, non dice, grazie a Dio l'abbiamo resa nulla finalmente. Lui dice, c'è un'invalidazione su questo? Bang, molto bene. Che cos'era? La ripulisce. C'è un'invalidazione su quello? È pulito, molto bene. Ripete la meta e non ottiene alcuna read sulla meta. Adesso, dice, è nulla. Un'accurata maestria. Produce ottimi risultati. Sempre. Come si fa a diventare un auditor eccellente? Solo conoscendo tutti questi dettagli. Tutto lì. E solo conoscendoli alla perfezione. Se un auditor scopre di essere apparentemente arrugginito su una di queste abilità completamente irrilevanti, vedete, sarà arrugginito in proposito. Se gli capiterà mai di trovarsi lì ad audire e dire «Mi chiedo se quel PC sta ricevendo i miei riconoscimenti». Se si ritrova a preoccuparsi di questo o a farsi delle domande su quello, vi assicuro che non avrà mai il tempo di occuparsi di nient'altro. Ma quello che dovrebbe fare in questo particolare momento, se si ritrova a preoccuparsi di queste cose, dovrebbe far pratica con il TR4. Mettere lì qualcuno fino a che non riesce ad acquisire veramente padronanza del TR4, sapete? Farlo veramente bene, o il TR3 o il TR2 o qualunque altra cosa che sia out. Quello sarebbe un auditor accorto. Una persona che sta studiando per diventare auditor e che è accorta si farebbe lei stessa un foglio di verifica con queste varie parti dell'auditing. Sto parlando ora delle parti sulla miscelatura dei pigmenti, capite? Macinare i lapislazzuli, a quel livello di attività. Beh, si scriverebbe un foglio di verifica su queste cose ed esaminerebbe con molta cura quel foglio di verifica, chiedendosi se qualche volta, in una qualunque seduta recente, si sia preoccupato per una qualsiasi delle parti del suo foglio di verifica. Farebbe un foglio di verifica che includa le varie parti dell'emitter, la manopola della sensibilità, il trim, il quadrante del tone arm, qualcosa con cui abbia avuto delle difficoltà o che gli abbia dato delle preoccupazioni. Semplicemente esaminerebbe questo foglio di verifica che contiene tutte queste varie parti e TR e cose del genere. E lo esaminerebbe e semplicemente si chiederebbe onestamente Nelle recenti sedute ho avuto qualche preoccupazione su questo. Bene, allora che dire di quest'altro? Ho avuto dei problemi a star di fronte ai pisi ultimamente. Oh, sì. Benissimo. Bene, tiriamoci sopra una riga. E poi, semplicemente, prenderebbe quei punti su cui ha tirato una riga e continuerebbe a esercitarsi su di essi. Semplicemente si eserciterebbe. Se ne occuperebbe come fosse un'esercitazione da piazza d'armi. Tutto qui. E prendiamo un ballerino. Scopre che solitamente inciampa quando esce. Lo troverete lì a uscire sul palco e a far pratica su quel passo che lo fa uscire fino a che non inciampa più durante l'uscita. Solo allora sarete liberi d'essere degli artigiani, di essere dei maestri in ciò che state facendo. Solo allora sarete liberi di audire il pisi che sta davanti a voi. Non sarete liberi da udire il pisi che vi sta davanti fino a che sarete dominati da ciò che non conoscete tra i vostri strumenti di auditing. Perché avete una catena di errori che durante la seduta s'accumulano sopra quell'assenza di knowingness di base. E i vostri errori in seduta semplicemente s'accumuleranno da matti. Santo cielo, cosa sto facendo? Alla fine, spuntando queste cose, e ci sono buone probabilità che, per un po', possiate non scoprire cosa state facendo di sbagliato, fino a che non ripulite via un po' di idiozie, e improvvisamente scoprite, lo sai, io non ho mai veramente osato chiederlo a nessuno perché mi imbarazzava, ma che cos'è un agonullo? Bene, questo è quello che ci vuole, per diventare maestro di un'arte. Non pensiate di arrivare a ottenere dei buoni risultati, dei risultati onesti, se non siete a quel livello. E questo è il punto scoraggiante dell'auditing. L'auditing odierno non mira al procedimento ripetitivo, non si pone alcuna attenzione sul pisi. Semplicemente si percorre un procedimento ripetitivo sul pisi e si spera per il meglio. Ora il bello è che quel sistema, all'incirca dal 50 in avanti, iniziò a svilupparsi nel 50, raggiunse il suo migliore sviluppo nel 52-53. Quel sistema, in effetti, fa star bene un sacco di persone. E potreste farvi ingannare dal fatto che fa star bene un sacco di persone. Lo stesso vale per il percorrere Engram. Vedete, ci sono un mucchio di cose che potete fare con i metodi di una volta. Piuttosto, siamo leggermente svantaggiati dalla tremenda funzionalità di ciò che siamo stati capaci di fare qua e là. Qualunque auditor che ha continuato ad audire durante tutto questo tempo, questa persona e quella persona e così via, ha avuto delle vittorie piuttosto interessanti. Lui si blocca su queste vittorie, perché non abbiamo mai avuto tecniche prima del 1962 che potevano far presa su tutti i casi. Questo è qualcosa che non tutti abbiamo ancora imparato. E l'altra cosa riguardo a ciò è che queste tecniche richiedono un tocco da maestro. Sono molto forti, sono molto potenti. Potete indebolire la mente del pisi. La mente reattiva non ha più scampo se fate queste cose correttamente. Avete una tecnologia che è funzionale su scala molto, molto ampia e che si è mossa in quella direzione. Ma allo stesso tempo ereditiamo assieme a ciò una precisione d'applicazione che non ammette alcuna serie B o fare del proprio meglio. Tutti i vari punti che costituiscono la precisione nell'auditing devono essere effettivamente precisi. Quando vi trovate seduti di fronte a un auditor che usa l'emitter così bene da non preoccuparsi mai dell'emitter, che usa i suoi TR così bene da non preoccuparsi mai dei suoi TR, che fa la seduta modello così bene da non preoccuparsi mai della sua seduta modello, che sa che cosa ci si aspetta che faccia con i procedimenti che gli vengono dati, sia che si tratti di una routine 3 o di un prep check o di qualsiasi altra cosa, e che fa queste cose e basta, veramente il pisi, in quanto pisi, dirà semplicemente «Caspita, sai, caspita, va che è un piacere. Sono molto a mio agio seduto qui a farmi audire. Come mai? Cos'è che causa tutto questo? Come ha potuto aver luogo tutto questo? È forse perché quest'auditor è nato con la camicia?» E forse perché una volta lui ha fatto un regalo alla strega di Endor? Si tratta forse di una qualche fantastica preveggenza di qualche tipo? È perché il suo tetan può leggere il tuo tetan? Beh, si dà il caso che non si tratti di nessuna di queste cose. È perché l'auditor conosce i dettagli dell'auditing in modo assolutamente perfetto. Li esegue come un tutt'uno, con perfezione, così da non essere soggetto ad alcuna tensione a causa dell'auditing, dato che ne conosce le parti e può quindi applicare i fondamenti a ciò che sta facendo. Quando vi siederete un giorno davanti a un tale auditor, all'improvviso direte: ah. E voi stessi, se imparate il fatto vostro qui, andrete a casa e vi metterete ad audire qualcuno, qualcuno che eravate solito audire, e lui dirà: santo cielo, che cosa ti è successo? In realtà non vi sarà successo niente, a parte il fatto che state facendo meno cose. E le state facendo con molto meno sforzo rispetto a prima. E i risultati positivi voleranno. Facilissimo. Finirete una seduta di 2, 3, 4 ore. Sarete perfettamente calmi. E con ciò audireste volentieri per altre 2 o 3 ore, perché non siete sottoposti ad alcuna tensione. Non siete sottoposti ad alcuna assenza di knowingness. Ma innanzitutto e principalmente, al fine di ottenere un qualsiasi risultato è richiesta una tecnologia. Beh, noi abbiamo quella tecnologia. E dovete anche avere fiducia nel fatto che, quando audite qualcuno, lui, mediante questa tecnologia, avrà un risultato positivo. Così, questo rimuove l'ultima assenza di knowingness da ciò. Cioè, il PC avrà miglioramenti o vittorie? Quello che state facendo oggi, fatelo bene, e il PC continuerà a vincere. Quel PC semplicemente vince, tutto lì. Il PC continua a vincere e voi all'improvviso diventate fiduciosi nel fatto che il PC vincerà. Se lo audite, vincerà. Bang! Tutto lì. Voi vincerete, il PC vincerà, tutti vincono. E quella è la tensione finale che se ne va. E dopo questo, santo cielo, i risultati che potete ottenere nell'auditing sono semplicemente fantastici. E francamente, questo è quello che pretendo da voi. Questo è quello che pretendo che impariate a fare. Audire come dei maestri, prima che usciate da qua. Grazie.